Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton.
Geronimo Stilton! Viaggio nelle terre degli elfi! Arrivano le vacanze! O forse no! Era una torrida mattina d'estate a Topazia e io avevo un unico pensiero in mente. L'immagine di me sulla spiaggia del Ratto Scarlatto a gustare un gelato al mascarpone e frutta con la brezza che mi carezzava la pelliccia. Ah, sì sì, cari amiche e cari amici. Finalmente anch'io sarei partito per le vacanze. Mi frullavano i baffi per la gioia mentre finivo di preparare la valigia. Avrei preso il treno insieme a Spaghetto, il mio cagnolone, e da lì, via! Verso spiagge soffici come parmigiano appena grattugiato, onde spumeggianti come panna montata e tramonti poetici come crostini affondati nel gorgonzola. Ah, sì, sì! Sospirai, chiudendo la valigia con un clac! Proprio in quel momento Spaghetto, che stava dormendo davanti al ventilatore, balzò in piedi e corse alla porta, abbaiando a più non posso. «Che cosa succede?» chiesi. Presi la valigia, il guinzaglio e mi avviai. Dovevamo uscire, altrimenti avremmo perso il treno. Ma appena varcata la soglia di casa, prima che potessi mettergli il guinzaglio, Spaghetto schizzò in giardino. Lo inseguii e... tutto potevo aspettarmi, tranne che trovare una renna che brucava l'erba del mio prato. Squeak! Che cosa ci faceva una renna nel giardino di casa mia, a Topazia, in piena estate? Spaghetto le saltellò intorno per darle il benvenuto e quella alzò il muso, mostrando un grosso nasone rosso. Per mille mozzarelle! Non ci potevo credere! Tu sei... Rudolf, una delle renne di Babbo Natale, squitti. E quella è la sua slitta, squitti ancora, notando il mezzo dietro di lei. Per tutte le provole, che cosa ci facevano quella renna e quella slitta nel giardino di casa mia, a Topazia, in piena estate? Rudolf mosse un passo verso di me e mi mostrò una pergamena che portava legata al collare. Allora allungai le zampe, la presi, la srotolai e lessi.
Egregissimo dottor Stilton, venga immediatamente. Abbiamo urgentissimo bisogno di lei. È successo un disastro raggelantissimo. La aspettiamo subitissimo, non si faccia attendere. Firmato Enza Santa Pacienzas, sindaca del villaggio degli Elfi, Lapponia, Polo Nord. P.S. Se non viene, è probabilissimo che i topini di tutto il mondo non ricevano i loro regali il prossimo Natale. Non vuole questa grandissima responsabilità, vero?
Per mille mozzarelle, squitti. Niente regali il prossimo Natale. Non posso certo permettere una cosa del genere. Ma perché tocca proprio a me andare in Lapponia? Per farmi capire che non c'era tempo per le domande, Rudolf mi diede una spinta con il muso e mi fece volare nella slitta, dove finì zampe all'aria. Spaghetto saltò subito a bordo e la renna decollò all'istante. Mi alzai per mettermi a sedere, ma sarebbe stato meglio che non l'avessi fatto. In pochi istanti eravamo già schizzati ad alta quota e io soffro di vertigini! Squeak! «Voglio tornare a casa!» gemetti. «Anzi, voglio andare al mare!» Ma le mie urla furono del tutto inutili. Velocissimi, volammo su Topazia, sorvolammo l'isola dei topi e attraversammo l'oceano Rattico diretti verso nord. L'aria diventò sempre più tiepida, poi fresca, poi freddina, poi gelida. Anche se era estate... stavamo andando al Polo Nord, dove non fa mai caldo. Per la disperazione decisi di mettere addosso tutto quello che avevo in valigia, che non era poi molto. Così, quando atterrammo nel bel mezzo del villaggio degli Elfi, ricoperto dalla neve, oltre al mio vestito indossavo un cappellino per il sole, una maschera con boccaglio, 8 canottiere una sopra l'altra, 8 bermuda uno sopra l'altro, un telo da mare a coprire le spalle, un paio di pinne.
Ma com'è vestito, dottor Stilton?
Mi disse l'elfa che mi stava aspettando davanti al municipio. Ecco, io...
Non importa, non importa,
disse lei.
Non c'è un solo minuto da perdere. Dobbiamo agire subitissimo. Lasci che mi presenti. Sono la sindaca Enza Santa Pazienzas. E sono io che le ho mandato il messaggio. Mi segua.
Obbedì, o almeno cercai di farlo. Enza aveva molta fretta, ma non era facile correrle dietro con le pinne. Dopo due passi inciampai e caddi con il muso nella neve. Puff!
Per mille bufere!
Esclamò la sindaca.
Venga con me, ci penso io.
Entrammo in municipio, dove Enza mi procurò dei buffi vestiti da elfo. Non erano esattamente nel mio stile, ma non protestai e li infilai al volo. Poi, svelti, riprendemmo il cammino. Se non fossi stato lì per un'emergenza, mi sarebbe piaciuto fermarmi ad ammirare il villaggio degli elfi. Era così grazioso, con le casette colorate, i muricioli e le stradine acciottolate che profumavano di cannella e chiodi di garofano. Anche Spaghetto annusava l'aria felice.
Mi scuso tantissimo per averla disturbata,
mi disse intanto la sindaca.
Ma deve sapere che Babbo Natale e sua moglie Greta sono partiti per le vacanze qualche giorno fa. Hanno affidato la fabbrica dei giocattoli a Carlos Afarlos, l'elfo guardiano, e tutto stava andando benissimo fino a ieri sera. Stamattina alle 8:30 gli elfi operai sono andati alla fabbrica per lavorare, ma quando sono arrivati lì si sono resi conto che i giocattoli non c'erano più, evaporati come neve al sole. Milioni di regali per milioni di topini sono scomparsi nel nulla.
Oh! «Ma com'è stato possibile?» esclamai.
«Non lo sappiamo! E non è tutto!»
proseguì Enza.
«Non sono scomparsi solo i giocattoli! È sparito anche il nostro amatissimo Carlo! Lo abbiamo visto uscire di casa stamattina alle 7 e poi... puff! Sparito!»
«Ah!» dissi io.
«Eh!»
sospirò lei, poi aggiunse...
«Eccoci! Siamo arrivati alla fabbrica!»
Io mi guardai intorno, stupito. Eravamo usciti dal villaggio e intorno a noi c'erano solo campi innevati, con qualche alberello qua e là. La fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale la immaginavo enorme. Invece Enza mi stava indicando una casupola di legno grande più o meno come la metà del mio ufficio. L'elfa colse il mio stupore e spiegò.
Si trova tutto sottoterra. In questo modo la nostra fabbrica non rovina il paesaggio.
«Che bella idea!» dissi io ammirato, seguendo la sindaca dentro la casupola. Scoprì in quel momento che in realtà non si trattava di una piccola casa, ma di un grande ascensore.
«Si tenga pronto, dobbiamo scendere di 25 piani!»
disse Enza premendo un pulsante. «Come? Ha detto 25?» Un attimo dopo stavamo precipitando. «Aiuto!» Ve l'avevo mai detto che oltre al mal di mare, al mal d'aria e al mal d'auto, soffro anche il mal d'ascensore? Squeak! Sì e no. Dopo una discesa che mi parve infinita, a una velocità che mi parve esagerata e una frenata che mi parve troppo brusca, finalmente arrivammo in fondo. La porta dell'ascensore si aprì e io svenni, cadendo con il muso a terra. Quando mi svegliai, mi ritrovai davanti un occhio gigantesco che mi fissava battendo lunghe ciglia castane. «Squeak! Un mostro! Una bestia feroce! Aiuto!» strillai.
«Ma che cosa dice, dottor Stilton?»
commentò Enza. «In realtà era solo un elfo che mi guardava attraverso una grossa lente di ingrandimento». Esclamò.
Siamo sicuri di poterci fidare di questo topo? Io ne dubito.
L'ho detto e lo ripeto, non abbiamo bisogno di alcun aiuto,
disse un'altra elfa che mi stava studiando attraverso un binocolo dall'altra parte della stanza. Parola mia, non ci capivo una crosta. Eravamo in un ambiente enorme, sterminato. Allineati a una parete c'erano grandi pannelli di controllo pieni di pulsanti colorati, monitor e lucine lampeggianti. Il pavimento era tutto occupato da lunghi nastri trasportatori circondati da macchinari di ogni genere. Alzando il naso potevo vedere altri macchinari e altri lunghissimi nastri trasportatori che salivano su, 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 a perdita d'occhio.
Ecco, dottor Stilton,
mi disse Enza.
Qui di solito ci sono tantissimi giocattoli e invece adesso, come può notare, non c'è più neanche un peluche.
Ma noi abbiamo tutto sotto controllo,
disse l'elfo con la lente d'ingrandimento.
Risolveremo questo caso in un battibaleno,
aggiunse l'elfa con il binocolo, che intanto si era avvicinata a noi.
Dottor Stilton, le presento i nostri detective. La signorina sì si fa così e il suo collega e amico no manco un po',
disse Enza.
Siamo i migliori investigatori di tutto il circolo polare artico,
strillò sì.
Avrà certamente sentito parlare di noi,
disse no.
Abbiamo appena risolto l'inquietante caso delle caramelle sciolte nel ghiaccio. È stato sulla prima pagina di La Voce della Tundra per settimane. Per non parlare di Radio Igloo e del canale Tormenta Forza 8 della TV.
E lo abbiamo risolto da soli, senza l'aiuto di nessuno,
aggiunse sì.
Semplicemente usando il nostro cervello.
In realtà,
spiegò Enza,
il caso delle caramelle sciolte nel ghiaccio è stato un falso allarme. Quello che avevamo scambiato per caramelle sciolte era normalissimo sciroppo di fragola rovesciato a terra. Le caramelle se le era pappate Cometa, una delle renne di Babbo Natale. Sì e no, hanno indagato per un mese prima di capire come erano andate le cose. Questa volta però il caso è molto più complicato e abbiamo tantissima fretta. Per questo abbiamo chiamato lei, sperando che ci possa aiutare.
L'ho detto e lo ripeto, siamo già a buon punto,
sbuffò no.
Per noi è chiaro come un cristallo di ghiaccio,
affermò sì.
Dubito che Stinton possa fare meglio.
Si chiama Stirton, babbea,
disse no.
E io che cosa ho detto?
Disse sì. Chiamatemi pure Geronimo, dissi io.
Va bene, Girolamo,
disse sì.
Ha detto Geromano,
disse no.
Basta così,
intervenne Enza.
Raccontateci che cosa avete scoperto.
Certo, certo,
si affrettò a dire no.
Ma che cosa fa quel cane?
Aggiunse indicando Spaghetto. In effetti il mio adorato cagnolone si stava comportando in modo strano. Correva lungo una parete, poi si fermava, tornava indietro sempre di corsa, si fermava ancora e poi riprendeva a correre nella direzione opposta. Forse ha trovato qualche traccia, dissi io.
Ne dubito, se non l'abbiamo trovata noi.
Si spazientì subito, sì.
Abbiamo già perlustrato a fondo tutta la fabbrica e non abbiamo trovato nulla di interessante,
disse no. Io raggiunsi Spaghetto e osservai con attenzione il muro che stava annusando. Ma sì e no avevano ragione. Non c'era nulla di particolare, solo un minuscolo ragno che zampettava. Andiamo, dissi al mio cane. Non abbiamo tempo da perdere. Così tornammo dagli elfi, che avevano ripreso a litigare.
Lo ripeto per l'ultima volta,
strillò Enza santa pazienza sguardando sì e no dritto negli occhi.
Se non smettete di accapigliarvi, vi tolgo l'incarico di indagare e vi mando a raccogliere il licheni con le pinzette.
Sì e no ammutolirono all'istante.
Capisci adesso perché l'ho fatta venire qui?
Chiese la sindaca.
I nostri detective si fanno i dispetti. Io ho un villaggio da mandare avanti, ma dobbiamo risolvere questo mistero subitissimo. La situazione è critica e solo lei la può risolvere.
Ma perché proprio io? Chiesi.
Perché, caro dottor Stilton, ho letto tutti i suoi libri e ho capito una cosa.
Spiegò Enza.
Con la sua famiglia, i suoi amici e tutto quello che le capita ogni giorno, lei è allenatissimo ad avere pazienza. E per aiutare sì e no nelle indagini ce ne vorrà tanta, anzi tantissima.
Vai con le indagini! Finalmente sì e no si decisero ad aggiornarci sulle loro scoperte. Ci guidarono in un'altra area della fabbrica, dove si trovavano gli uffici, e ci fecero strada in quello di Babbo Natale. Enza lanciò un urlo appena mise piede nella stanza.
Per tutte le renne! Che cosa è successo qua dentro?
Forse prima, cercando gli indizi, abbiamo messo un tantino in disordine.
Mormorò sì, nascondendosi dietro di me.
Un tantino?
Enza urlò talmente forte che quasi mi volarono via gli occhiali. In effetti aveva ragione a essere sconvolta. Non avevo mai visto una tale confusione. C'erano cassetti rovesciati, sedie ribaltate, tappeti appesi al lampadario, libri al posto dei cuscini e cuscini al posto dei libri, carte disseminate sul pavimento. Enza respirò lentamente. Una, due, tre volte. Poi mi rivolse un bel sorriso e disse:
«Carissimo dottor Stilton, io torno al mio lavoro e la lascio al suo. Sono sicura che se la caverà egregiamente. Si metta al fianco di sì e no e ritrovi Carlo e i giocattoli al più presto».
Poi se ne andò, lasciando me e Spaghetto da soli con i due elfi detective, che ricominciarono subito con i loro fragorosi bisticci.
«Visto? Hai fatto arrabbiare Enza!»
disse No.
«Io? Toccava a te mettere a posto!»
ribatté sì. «Buoni, buoni!» intervenni io. «Volete raccontarmi che cosa avete scoperto finora?»
«Qui non c'era nulla di strano»,
disse No.
«E nemmeno nell'ufficio di Greta. Era tutto perfettamente a posto».
«Invece, nell'ufficio di Carlo abbiamo notato qualcosa di sospetto»,
disse sì.
«Vieni a vedere».
Ci spostammo quindi nella stanza in cui lavorava l'elfo guardiano, anche questa sottosopra.
«Carlo è un elfo molto preciso e molto affezionato alle sue abitudini»,
mi spiegò No gesticolando.
«Esce di casa sempre allo stesso orario, arriva in fabbrica sempre allo stesso orario, pranza sempre allo stesso orario»,
aggiunse sì.
«Noi elfi non abbiamo bisogno di guardare l'orologio durante la giornata, basta vedere quello che fa lui per sapere che ora è, e lui non sgarra mai».
«Ed è ordinatissimo»,
la interruppe No.
«Pensa che usa un righello per piegare i calzini».
«Invece, quando siamo arrivati qui, abbiamo visto due cose veramente inspiegabili»,
disse sì, decisa. Che cosa?» chiesi io.
«Vedi questa penna?»
mi indicò No, serissimo.
«Era senza tappo».
«Non riesco ancora a crederci»,
sospirò sì, scuotendo la testa. «È così grave?» chiesi io.
«Certo!»
rispose No.
«Carlo non farebbe mai una cosa del genere».
«E non è tutto»,
continuò sì.
«Guarda, ha mangiato e ha lasciato i piatti sporchi sul tavolo».
Guardai e in effetti vidi alcuni piatti, delle posate e un sacchetto di carta con la scritta «All'elfo ghiottone» sopra un tavolino.
«Che cosa possiamo dedurre da tutto questo?»
chiese No. «Che cosa?» domandai io. Non ne avevo la minima idea.
«Ma è evidente! Carlo è stato rapito!»
esclamò sì.
«Se non fosse stato costretto ad andare via all'improvviso, avrebbe rimesso a posto, garantito come il gelo a gennaio!»
strillò No. «La vostra ipotesi mi sembra sensata», dissi io. «Ma chi può averlo rapito? E perché?»
«Per scoprirlo dobbiamo continuare l'indagine»,
disse sì.
«E c'è ancora un posto che non abbiamo controllato, la sala motori».
Andammo dunque in uno stanzone dove c'erano i giganteschi ingranaggi che facevano muovere tutti i meccanismi della fabbrica. In quel momento erano tutti fermi e noi tre ci mettemmo a controllare centimetro dopo centimetro, aiutati da Spaghetto che fiutava in ogni angolino. No aprì uno sportello dietro il quale erano allineati grossi pulsanti.
«Secondo te a che cosa servono?»
chiese a sì.
«E come faccio a saperlo?»
rispose l'elfa.
«Premine uno e vediamo».
«Non mi sembra una buona idea», dissi io. Troppo tardi. Sì e No cominciarono a premere pulsanti a caso e una serie di sportelli sul soffitto si aprirono facendo piovere acqua gelida in tutta la sala macchine. Per mille mozzarelle! Che cosa stava succedendo?
«Credo che sia meglio scappare»,
suggerissi.
«Questa volta sono d'accordo con te»,
acconsentì No. Fu così che uscimmo di corsa dalla sala macchine e chiudemmo la porta alle nostre spalle.
«Enza non sarà per niente contenta»,
mormorò sì.
«Glielo diremo una volta risolto il caso»,
disse No. Proprio in quell'istante, Spaghetto si scrollò energicamente la pelliccia e io mi ritrovai ancora più fradicio di poco prima. Così balbettai: avrei un certo freddino».
«Non preoccuparti, vi portiamo subito in un posto molto caldo»,
mi rassicurò sì. Li seguimmo fuori dalla fabbrica fino alla stalla delle renne di Babbo Natale. Più che una stalla, sembrava un albergo a 5 stelle, perché era elegantissima e profumata di legno e paglia fresca. Come promesso, c'era un bel teporino. «Grazie, mi sento già meglio», dissi, quando riuscii a smettere di tremare. «Ora però dobbiamo riprendere la nostra indagine. Nella sala macchine non abbiamo trovato niente di interessante. Quindi, come facciamo a scoprire chi ha rapito Carlo?»
Ispezioniamo la stalla.
Suggerì no. Io non capivo. La stalla? E perché mai?
Rifletti,
disse l'elfo.
In questo villaggio non ci sono automobili, motociclette, autobus, treni. Noi ci muoviamo solo a piedi o in bici.
L'unico modo per allontanarsi in fretta è la slitta di Babbo Natale.
Strillò sì.
Ed è anche l'unico mezzo che può trasportare tutti i giocattoli.
Aggiunse no. Quindi potrebbe averla usata il rapitore, conclusi io. E poi averla riportata qui nella stalla per non destare sospetti.
Esatto,
disse sì.
Forza, vediamo se troviamo qualche indizio.
Sì e no, si misero a esaminare la slitta, mentre io cominciai a ispezionare la stalla insieme a Spaghetto. Controllai ovunque, perfino sotto gli zoccoli delle renne, senza notare nulla di strano. Tornai dai due elfi per aggiornarli e mi accorsi che la slitta di Babbo Natale non c'era più. Sì e no, l'avevano smontata fino all'ultimo chiodo. Per 1000 formaggini stagionati, squitti. E adesso? Siete capaci di rimontarla, vero? Risultò, ovviamente, che non erano capaci e sì, sentenziò.
L'ho detto e lo ripeto. Enza non sarà per niente contenta. Come darle torto?
All'elfo ghiottone. I due elfi stavano combinando un pasticcio dopo l'altro. Prima la fabbrica allagata, ora la slitta smontata. Per 1000 mozzarelle! Dovevamo concludere al più presto l'indagine prima che mettessero sotto sopra l'intero villaggio. Squeak! Cercai di mantenere la calma e li invitai a fare il punto della situazione per decidere la prossima mossa. Evidentemente nessuno era passato dalla stalla. Quindi, per capire che cosa fosse successo a Carlo, dovevamo seguire un'altra pista.
Propongo di andare a parlare con Nene Pancepienes.
Disse no.
Stavo per proporlo io, non vale.
Sbottò sì. Io intervenni prima che ricominciassero a bisticciare e chiesi: scusate, potete spiegarmi? Chi è Nene Pancepienes?
Nene è la proprietaria del ristorante all'Elfo Ghiottone, il migliore, nonché l'unico, del villaggio.
Spiegò no. Allora ricordai, per 1000 mozzarelle, c'era un sacchetto con questo nome nell'ufficio di Carlo.
Esatto,
disse no.
In molti nel villaggio hanno notato che anche oggi Carlo è andato da Nene e ne è uscito con un sacchetto da asporto. Questo significa che Nene forse è stata l'ultima a parlare con lui prima del rapimento.
O magari è proprio lei la rapitrice.
Ipotizzò sì, riflettendo.
Ne dubito,
disse no.
Ma verificheremo.
Comunque dobbiamo interrogarla per bene,
propose sì.
Se al villaggio succede qualcosa, Nene lo sa sempre per prima. Tutti vanno a mangiare e spettegolare da lei.
Soprattutto tu.
Ridacchiò no.
Io non spettegolo,
replicò sì, offesa. Fu così che ci dirigemmo verso il ristorante, guidati da Spaghetto, che aveva fiutato nell'aria una scia appetitosa, profumo di pane appena sfornato e formaggio fuso. Era un profumo così delizioso, invitante e stuzzicante, che il mio stomaco cominciò a brontolare. In effetti non mangiavo da ore. Chissà se Nene ci avrebbe dato qualcosa da mettere sotto i denti. Appena entrati nel ristorante, vedemmo un'elfa dall'aspetto allegro che ci veniva incontro con un vassoio pieno di pagnotte. Ci accolse con un gran sorriso.
Sì e no! Benvenuti, carotini cari! E benvenuto anche al vostro amico!
Poi, porgendo il vassoio, aggiunse:
siete qui al momento giusto. Ho appena sfornato le mie pagnotte con fonduta di formaggio filante. Prendetele.
Felicissimo, allungai una zampa.
E portatele al tavolo 4.
Ordinò invece l'elfa, mollandomi il vassoio.
Nene, siamo qui per farti qualche domanda sulla sparizione di Carlo.
Disse sì, mentre io consegnavo il vassoio a un'allegra famigliola di elfi.
Chiedete pure, carotini cari,
esclamò Nene.
Ma venite con me in cucina. Il ristorante è pieno e non ho una briciola di tempo.
Dissi a Spaghetto di aspettare in sala e seguì Nene. Lei corse ad aprire lo sportello di un forno. ne uscì un odorino così buono che mi sentì svenire per la fame.
La torta di rabarbaro e panna acida è pronta,
annunciò Nene.
Volete?
Sì, squittì io con l'acquolina in bocca.
Essere così gentili da passarmi un sottopentola, carotini cari?
Anche la torta mi passò sotto il naso senza che io potessi assaggiarne neanche un pezzettino. Poi Nene mi indicò un pentolone che bolliva, mi diede un grosso mestolo e mi disse:
guarda, carotino caro, lì c'è del purè al parmigiano che aspetta solo te.
Io stavo già per tuffarmi con il naso nel pentolone, ma Nene concluse:
per una bella mescolata. Energica, eh? Non deve attaccarsi, mi raccomando.
Mentre mescolavo, sì, tirò fuori un taccuino e chiese:
Nene, sappiamo che Carlo è passato da qui stamattina. Come mai?
Questo è bella,
rispose Nene.
Carlo è venuto da me per prendere del cibo da asporto. Da quando Babbo Natale è in vacanza è diventata un'abitudine.
Cioè, Carlo prende sempre il pranzo da te?
Domandò No.
Il pranzo, la cena e anche la colazione,
rispose Nene.
È così occupato da non avere il tempo di cucinare.
Io ascoltavo, cercando di non pensare all'invitante purè che avevo proprio sotto il naso.
Ti ha detto qualcosa stamattina?
Chiese Sì.
Ha detto: buongiorno, Nene, grazie, ciao,
rispose lei.
E nient'altro?
Sollecitò No.
Nient'altro. Era troppo di fretta per fermarsi a chiacchierare.
Nene venne a controllare il mio pentolone.
Perfetto, il purè è pronto. Grazie, carotino caro,
mi disse.
Ti andrebbe di
assaggiare? Magari, pensai.
Appoggiare la pentola su quel tavolo?
Squid! Con la fame felina che avevo, lo avrei assaggiato volentieri.
Adesso, carotini cari, aiutatemi a preparare un frullato di mirtilli, lamponi e yogurt,
disse ancora Nene, piazzandoci davanti a tre grossi frullatori. Riempimmo i boccali con gli ingredienti e prememmo il pulsante di avvio. Ma il frullatore di Sì non era chiuso bene e tutto il contenuto schizzò fuori, finendo in faccia a No.
Lo hai fatto apposta!
Gridò il detective alla sua socia.
Ma che è stato un incidente?
L'ho detto e lo ripeto, lo hai fatto apposta!
Strillò ancora No. Poi spense il suo frullatore, lo aprì e ne rovesciò il contenuto in testa a Sì. Per mille mozzarelle! Adesso basta! Fermi! Intervenni io esasperato. State combinando un nuovo disastro! Ma quei due non mi ascoltarono e presero a lanciarsi mestolate di frullato.
Ora basta, carotini cari!
Intervenne Nene, che aveva perso la pazienza.
Ha iniziato lui!
Protestò Sì.
Ha iniziato lei!
Si lamentò No. Amici, dissi io, abbiamo un'indagine urgentissima da portare avanti. Ricordate?
Giusto, abbiamo un caso complicato da risolvere,
disse Sì.
Sei rimasta qui tutta la mattina?
Chiese No a Nene.
Ma certo, carotino caro, il ristorante è sempre pieno e io ho passato tutto il tempo a cucinare.
C'è forse qualcuno che potrebbe testimoniarlo?
Tutto il villaggio, direi.
Quindi non puoi dirci nulla sulla sparizione di Carlo e dei giocattoli?
No. Ma se fossi in voi proverei a chiedere a Sebastian Contrario, Catarina che combina e Antero Rapazerov.
Perché proprio a loro?
Perché tutti e tre hanno discusso con Carlo nei giorni scorsi.
Interessante,
disse Sì.
Se le cose stanno così, andremo subito a parlare con loro.
Bravi, carotini cari,
sorrise Nene. Poi tirò fuori da una credenza un grosso barattolo, lo aprì, annusò e sospirò di piacere.
Ah, i miei biscotti di groviera e zenzero! Dovete assolutamente provarli.
Ci siamo, pensai, saltellando sulla punta delle zampe per la gioia. Finalmente si mangia! Ma Nene concluse:
la prossima volta che verrete a trovarmi.
Squid! Un interrogatorio movimentato. Ci ripulimmo velocemente e uscimmo dal ristorante senza aver rosicchiato neppure una crosta di formaggio. Spaghetto, invece, aveva ricevuto bocconcini da tutti i tavoli. Almeno non dovevo preoccuparmi per lui, che saltellava allegro e scodinzolante. Arrivammo così al parchetto del villaggio. era graziosissimo, con le sue statue di ghiaccio a forma di foca, balena, renna, le lucine che brillavano tra i rami degli alberi e tante comode panchine di ghiaccio su cui avrei voluto sedermi per mangiare qualcosa. E invece...
Sebastian Contrario viene sempre qui ad allenarsi,
disse sì.
Eccolo, infatti,
aggiunse no. Un elfo in tuta da ginnastica e le ciaspole ai piedi ci stava venendo incontro di corsa.
Sebastian, dobbiamo farti qualche domanda,
strillò sì. Lui rispose:
chiedete pure.
Ma non si fermò, in due o tre balzi aveva già girato l'angolo, quindi fummo costretti a corrergli dietro per parlargli. Correre a stomaco vuoto era davvero molto faticoso.
State indagando sulla scomparsa di Carlo e dei giocattoli, eh?
Chiese Sebastian appena gli fummo accanto.
Esatto,
rispose sì.
Lo dicevo io che prima o poi sarebbe successo qualcosa di strano,
disse Sebastian.
Ah sì? E perché?
Chiese no, sospettoso.
Perché Carlo non ascolta mai i miei consigli. Nessuno li ascolta ed è per questo che va tutto a rotoli. Ah, ah, dove andremo a finire di questo passo?
Sappiamo che hai discusso con lui di recente,
disse sì, sempre correndo.
Già, già,
rispose Sebastian.
Ha la testa dura come un capodoglio quello lì.
Finalmente si fermò e io caddi in ginocchio, completamente stremato. Sebastian Contrario mi squadrò dalla punta delle orecchie alla punta della coda e scosse la testa.
Turista?
Mi chiese mentre mi rialzavo a fatica. No? Il mio nome è Stilton. Puff, puff, Geronimo Stilton. E puff, piff, puff. Sono qui per aiutare sì e no nelle indagini.
Un aiuto detective? Con quel fisico? Ma dove finiremo? Ci vogliono più muscoli, più energia.
Mi sembrava di sentir parlare il mio vicino di casa, Eddie Cayman. Anche lui mi rimprovera sempre perché non mi alleno abbastanza. Sebastian mi girò intorno grattandosi il mento, poi esclamò:
ho un'idea! Con il mio metodo speciale AIA, allenamento iperaccelerato, diventerai muscoloso e scattante come me prima di sera.
Ma io veramente...
E anche voi due!
Giunse rivolto a sì e no.
Noi siamo qui per indagare, non per fare ginnastica!
Sbottò sì.
E allora? Possiamo parlare anche mentre ci alleniamo, no? Venite con me!
Non avevamo molta scelta. Così lo seguimmo in un angolo del parco che era attrezzato come palestra all'aria aperta. Spaghetto, dopo lo spuntino al ristorante, decise che quello era il momento giusto per un pisolino nella neve. Sebastian invece mi squadrò di nuovo, scosse la testa e mi mise tra le zampe un bilanciere di ghiaccio. Da quel momento in poi i miei ricordi sono molto confusi. So solo che dovetti sollevare 10 renne con le braccia e con le gambe. Saltare la corda schivando le palle di neve che Sebastian mi lanciava. Fare 10 giri di corsa trainando una slitta. Seguire un percorso a ostacoli sui pattini elfici. Giocare a elfo acchiappa il cappello fino a perdere tutto il mio fiato. Fare capriole a dorso di renna. Squeak! Sì e no, se l'erano svignata con la scusa di dover cercare possibili tracce, mentre Sebastian aveva concentrato su di me tutta la sua attenzione. Mi ero sbagliato. Sebastian non era come Eddie Cayman. Era molto peggio. Non solo non mi dava tregua, ma aveva qualcosa da ridire su tutto.
Così non va! Dritta quella schiena! Non ci siamo proprio! Fermo sulle gambe! Ma che cosa combini? Ah, ma dove andremo a finire? Ah, se fosse per me!
Mentre ero appeso a un attrezzo, in teoria avrei dovuto tirarmi su di peso, ma in realtà dondolavo come un lampadario, vidi sì e no che si nascondevano dietro un cespuglio innevato, fingendo di studiarlo con la lente di ingrandimento. Amici detective, li chiamai, che ne dite di continuare l'interrogatorio?
Certo, certo, stavamo giusto tornando,
disse sì, impacciata.
Allora, Sebastian, puoi dirci il motivo per cui hai discusso con Carlo?
Chiese no.
Il motivo è semplice,
rispose lui, piccato.
Ho spiegato a quello zuccone come andrebbero impacchettati i regali per risparmiare tempo, ma lui non mi ha nemmeno lasciato finire di parlare. Non serve, non serve, mi ha detto, capito? Non mi ha voluto proprio dare retta. Ah, dove andremo a finire?
Confessa!
Strillò, sì.
Avete litigato e hai deciso di rapirlo per costringerlo ad ascoltare tutti i tuoi consigli.
Sebastian sbuffò.
E questo sarebbe un interrogatorio? Vi spiego io come si fa. Prima di accusarmi dovete chiedermi se ho un alibi.
Te lo stavo per chiedere, infatti. Ma sì, mi ha rubato la parola.
Brontolò, no.
Certo, è sempre colpa mia.
Disse stizzita, sì. Fermi, amici. Torniamo a noi. Intervenni io, prima che partisse il bisticcio. Signor Contrario, mi dica, dov'era stamattina tra le 7 e le 8:30?
Ero proprio qui al parco.
C'è qualcuno che può testimoniarlo?
Certo, c'erano gli elfi giardinieri che stavano sistemando i cespugli di agrifoglio. Sono rimasto con loro a dare qualche utile suggerimento. Ne avevano particolarmente bisogno.
Confermo.
Disse una voce. Un elfo giardiniere era sbucato all'improvviso da un cespuglio innevato, lì vicino. Ci spiegò.
Avremmo dovuto finire il nostro lavoro in mezz'ora e invece ce ne abbiamo messe 3 di ore perché ogni 5 minuti dovevamo discutere con Sebastian Contrario per i suoi utili suggerimenti.
Certo, i giovani d'oggi non sanno tenere in mano un paio di cesoie. Ah, dove andremo a finire, mi domando, dove?
Guarda che io e te abbiamo la stessa età,
disse il giardiniere. Sebastian lo ignorò e rivolse di nuovo l'attenzione su di me.
Basta pausa, riprendiamo il nostro allenamento.
Il mio stomaco scelse quel momento per emettere un rumorosissimo gorgoglio. Spaghetto si svegliò di soprassalto dal suo pisolino e tutti si zittirono all'istante.